tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Come annunciato per questo martedì 25 aprile abbiamo con noi Giulia Bignami, che presenta il libro uscito per Giunti, Gatti lo sanno, comportamenti incredibili dal mondo animale. Ben trovata.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Giulia, l'altro giorno abbiamo fatto una puntata qua in radio in cui, sai che non ricordo da cosa fosse nato l'argomento, però abbiamo parlato di cose che in qualche modo ci sorprendevano e anche gli ascoltatori hanno mandato messaggi. E una quantità di enorme, cioè penso il 60-70% così a naso, dei messaggi arrivati parlavano di cose che riguardavano in qualche modo gli animali, perché tendenzialmente il mondo animale, nonostante poi insomma sia intorno a noi, è un mondo che desta comunque dello stupore, nel senso che poi ancora stiamo cercando di capire tante cose. Ci sono dei meccanismi di funzionamento proprio a livello biologico che ancora ci stupiscono molto.
E soprattutto abbiamo ancora moltissimo da imparare e anche da capire che molte di quelle che riteniamo essere sensibilità esclusivamente umane in realtà fanno parte anche della sensibilità degli altri animali, che è la ragione per cui i gatti lo sanno in realtà è un bestiario un po' inusuale, perché oltre alla componente acquatica e terrestre, aerea, come qualsiasi bestiario, appunto una parte finale è anche dedicata alla bellezza e alla magia e all'arte, alle illusioni, per fare capire quanto in realtà anche questo dipartimento della sensibilità, che si ritiene tipicamente di esclusiva umana, in realtà possa essere condiviso anche da molti altri animali.
Assolutamente. Fra l'altro il libro dice: i vostri gatti sanno dove siete, sanno cosa state facendo e quanti croccantini riusciranno a estorcervi. I gatti lo sanno. Io ho un rapporto un po' particolare con i gatti e spesso dico, no? Per esempio, ti stai comportando come un gatto alle persone che fanno questa cosa qui, che fanno anche i gatti, no? Che vanno vicino alla finestra facendoti credere che vogliono uscire, tu apri la finestra e loro non escono, poi richiudi la finestra, ti vai a sedere e loro vengono da te, ti vengono a chiedere di nuovo di andare vicino alla finestra, tu apri la finestra, insomma vogliono testare solo la tua disponibilità, vogliono solo farti capire che loro ti comandano.
Sì.
E questo atteggiamento c'è anche negli esseri umani. Ogni volta dico: ti comporti come un gatto. Che è la cosa che ovviamente è l'insulto più grande per me che si possa fare.
Noi in realtà
No, però volevo chiedere, scusa, sui,
sì,
gatti, quale altro comportamento, no, ti ha intrigato, diciamo?
Allora, i gatti, che danno il titolo al libro, l'idea è proprio quella di dimostrare che loro hanno una capacità di mappare l'ambiente casalingo, domestico, in cui ormai la maggior parte dei nostri gatti urbani vivono. E la cosa impressionante è che questi esperimenti hanno permesso di dimostrare come i gatti abbiano il concetto della permanenza di un oggetto anche se non riescono a vederlo. È un concetto che i bambini umani sviluppano entro i 2 anni di vita, e che i gatti riescono a sviluppare con i soli stimoli uditivi. Cioè, dei gatti sono stati messi in una stanza con 2 altoparlanti separati da circa 4 metri in modo tale che potessero trasmettere degli stimoli uditivi da posizioni equivalenti, diciamo, alla cucina o al salotto. Questi stimoli potevano per esempio essere la voce del padrone. Se la voce del padrone continuava a provenire dalla stessa stanza, tutto andava bene. Se all'improvviso la voce del padrone veniva trasmessa da un'altra stanza senza che i gatti avessero visto passargli davanti il padrone, questo ovviamente creava una grossa sorpresa. Mi chiederete com'è che si misura la sorpresa nei gatti? La si misura dalle orecchie, cioè da come le girano, come girano la testa, e questo dimostra come abbiano il concetto di spostamento di un essere vivente anche se non lo vedono, che è una cosa molto importante per quello che loro sono in natura, non a casa con i croccantini, cioè dei cacciatori notturni. e quindi essendo dei cacciatori notturni devono fare molto affidamento agli stimoli uditivi per sapere dove sono, per esempio dei loro conspecifici o in maniera più critica dei loro predatori.
Oh, quindi ancora una volta i gatti lo sanno.
Questa è una di quelle cose che viene spontaneo, immagino, no? Mi metto nei panni di chi sta ascoltando e di chi in generale, no, non è addentrato nel campo della ricerca scientifica in generale e si chiede, certo che però investire soldi per fare queste ricerche sugli animali eccetera, ma a cosa serve, ma come gli viene in mente a degli scienziati di mettersi a fare queste cose eccetera. In realtà sono tutte ricerche che poi, a prescindere che insomma nel libro si spiega non sempre ci sono dei budget enormi, e poi sono delle ricerche che magari alcune volte portano, no, dei passi in avanti anche in altri ambiti, un po' come la corsa alla luna in realtà per arrivare appunto nello spazio ha portato in realtà alla scoperta di tecnologie che poi sono state applicate sulla Terra.
Esatto, con la ricerca di base non si sa mai dove si arriva e in un certo senso per questa ragione alcune ricerche possono sembrare fondamentalmente inutili, no? Perché non c'è un immediato impatto, però in realtà tutto quello che si scopre quando si vanno anche a ricercare le cose più strane è utile a renderci meno ignoranti su alcuni aspetti che poi possono rivelarsi importanti, perché comunque tutti questi esperimenti che racconto ci informano su come funzionino i meccanismi dei cervelli e di comportamenti di tanti altri animali che poi potrebbero avere anche dei risvolti pratici. In alcune delle storie che racconto ci sono gli immediati risvolti pratici, in altri meno. Faccio un esempio: perché fare dei trucchi di magia dei cavalli? Nessuno vedrebbe alcun impatto pratico. In realtà, se si fa il gioco dei bussolotti, no, ai cavalli, si capisce che i cavalli non sono così bravi a capire lo spostamento di un oggetto invisibile. Questo cosa vuol dire? Che se per caso, come spesso succede, vengono trasportati in modo tale che non abbiano dei riferimenti esterni, magari hanno dei paraocchi, non sentono bene quello che succede, nel momento in cui ci sia un umano che arriva da vicino ma che loro non sono riusciti a vedere o che gli passa davanti senza che loro magari abbiano capito dove sia, loro magari si spaventano e scalciano e possono fare male. Quindi comprendere meglio come i cavalli interpretino la realtà e magari non siano così bravi ad avere proprio questo concetto che un oggetto si possa spostare anche se invisibile è un aspetto importante anche per il benessere, no, degli animali, in questo caso più addomesticati, che ci circondano.
Allora, c'è un capitolo che è dedicato ai ratti sommelier addirittura, ma c'è una cosa che li riguarda anche per quanto per la musica, no? E quindi siamo qui nel posto giusto per raccontare come si comportano, e il capitolo si chiama Balla coi ratti, quando ascoltano determinate canzoni.
Esatto, sì, perché il punto in quel caso della ricerca era provare a capire perché ci siano delle preferenze ritmiche che sembrano essere condivise nel mondo animale. C'è un certo tipo di ritmo tra i 120 e i 140 battiti per minuto che è particolarmente popolare. Tante canzoni molto famose sono centrate su quel ritmo.
Quindi non solo per i topi, diciamo, no?
Per tutti,
per
sì.
Per tutti gli animali.
E la domanda è appunto: perché? Perché c'è questa costante universale che io, per ridere un po', dico che assomiglia un po' alla costante universale della pipì in 21 secondi che abbiamo indagato anche qui a Radio Rock per i mammiferi superiori ai 3 kg. Ecco, le costanti universali sono sempre molto affascinanti. Questa è una costante ritmica, e l'obiettivo era capire da che cosa derivasse. Gli studi con questi ratti hanno dimostrato che sembra essere collegato alla velocità con cui le informazioni uditive vengono processate nella relativa corteccia. Però la cosa bella era appunto che questi ratti sono stati messi in un'arena musicale e gli sono state fatte ascoltare delle canzoni per vedere poi come ballavano ritmicamente a seconda del tipo di canzone.
E c'è una canzone, ne sarà contento Massimiliano Parente,
sì.
C'è una canzone che li colpiva più di tutte.
Sì, esatto, una canzone dei Queen, Another One Bites the Dust.
Out of the doorway, the bullets rip to the side of the beat, yeah. day. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.
Con Giulia Bignami, Gatti lo sanno, comportamenti incredibili dal mondo animale. Devo dire che il capitolo che mi ha colpito moltissimo, che poi è il primo, parla del gamberetto tentatore, proprio perché in questi giorni ne avevamo parlato a proposito delle bugie, ti ricordi Marco?
È vero, dei bambini
raccontato
che dicono
quando
le bugie.
Quando iniziano a dire le bugie ai bambini, e si parlava di questo esperimento di cui parli anche tu appunto, che è quell'esperimento in cui vengono messe uno o due dolciumi, in questo caso marshmallow, insomma si chiama l'esperimento, davanti al bambino, e poi gli viene detto insomma non li devi mangiare, devi aspettare che torno, eccetera eccetera. E tu racconti di un famoso esperimento che è stato fatto anche con le seppie, cioè attraverso un meccanismo assurdo poi da immaginare, no veramente, perché tu dici come fa una seppia a capire che deve aspettare, cioè per me era, e fra l'altro lei alla fine fa un paragone con quegli adulti che tolgono la spunta blu su WhatsApp perché così non si capisce che ho letto, che io adoro perché ovviamente sono una di loro.
Sì, l'idea è un po' quella che da questo esperimento, che è il famoso marshmallow experiment, che era basato sul tentativo di cercare di capire la capacità di autocontrollo nei bambini, sono bambini diciamo entro i 5 anni a cui veniva fatto appunto vedere davanti a loro un piattino con un marshmallow e dicevano se non lo mangiate aspettate 15 minuti ne avrete due. Questi esperimenti sono stati ripetuti anche negli anni, sono stati filmati e sono molto divertenti, ci sono su YouTube, sono molto divertenti da vedere perché si vede tutta la gamma di reazioni. C'è chi cerca e fa di tutto per resistere, si volta dall'altra parte, lo annusa ma non lo mangia, c'è chi non si fa troppi rimorsi, lo mangia tutto proprio senza problemi. C'è chi è più furbo e lo scava da dentro, in modo tale che poi lo sperimentatore quando torna vede lo scheletro esterno del marshmallow e pensa che il bambino non l'abbia mangiato, perché ovviamente i bambini non sanno di essere filmati. Ecco, questo qui è stato un esperimento con un importante impatto sullo studio di psicologia, perché dimostra come l'autocontrollo possa variare ovviamente a livello individuale, ma come poi possa essere collegato anche al successo, no? Nel corso della vita, nella società, nella scuola, nel lavoro, nella carriera. Questo perché l'esperimento originale era più o meno degli anni 70, quindi ovviamente i bambini degli anni 70 adesso hanno più o meno 50 anni e quindi è stato possibile fare proprio un follow up no, di questi studi. L'idea era quella di cercare di capire se le seppie dei cefalopodi potessero avere dei tratti comportamentali simili. Ovviamente alle seppie non interessano niente i marshmallow, quindi bisogna tentarle con qualcosa d'altro, e da qui il gamberetto tentatore. E gli è stato appunto insegnato nei loro acquari a riconoscere dei simboli su porticine trasparenti. I simboli corrispondevano a diversi tempi di attesa. Una volta che loro avevano imparato questa dinamica, gli è stato messo a disposizione un pezzo di carne di gambero, che sì è buono ma non è il massimo, e oppure un gamberetto vivo e zampettante dietro la porticina, in corrispondenza della quale sapevano di dover aspettare per poter avere la preda. Se però avessero ceduto e fossero andate a prendere il pezzo di carne di gambero liberamente disponibile, il gamberetto sarebbe scomparso. Quindi questo era il punto cruciale, no? Devi aspettare per avere la preda che preferisci. E le seppie hanno dimostrato di saperlo fare in modo incredibile. Sono riuscite a aspettare diverse centinaia di secondi prima di andare a prendere il gamberetto.
Ma no, ma la cosa incredibile poi è il metodo che loro utilizzano, esatto, che in realtà sì, è un metodo che, cioè, banalmente, e la cosa bella di questo libro è che alcune cose, non lo so, forse il mio è una forma di razzismo animale, però magari da degli animali come i ratti, i cani, i gatti, uno se li aspetta, dalle seppie o da alcuni no, sembrano comunque, magari dirò un abominio a livello biologico, però sembrano esseri che sono a un livello di evoluzione, di stadio evolutivo più basso, mettiamola così, e invece hanno dei comportamenti stupefacenti, gli stessi comportamenti che avremmo noi umani. Cioè loro, per non essere tentati ad andare a prenderlo, praticano delle cose che faremmo noi, cioè si girano ad esempio.
Esatto, cioè come i bambini dell'esperimento originale hanno cercato di girarsi per evitare di guardare la tentazione. Occhio non vede, cuore non duole. Quindi le seppie, che sono molto carine, ci sono anche qui i video su YouTube disponibili, nei loro acquari si sono girate con la loro mantellina tutta rouge, si sono girate per cercare di non guardare questo gamberetto che era lì ma non potevano avere subito. E poi i ricercatori, sulla base di questi risultati, ovviamente si sono chiesti perché ci sia bisogno di tutto questo autocontrollo cefalopode, no? E nel caso degli umani la spiegazione c'è, ce ne sono diverse in realtà, ma la principale è quella sociale, perché ovviamente l'essere umano è sociale, quindi un minimo di autocontrollo, soprattutto quando si parla di cibo, è importante per stabilire proprio un'interazione sociale. Nel caso delle seppie no, e la spiegazione che si sono dati per questo straordinario comportamento, i ricercatori che hanno pubblicato questo studio, è appunto quello che la seppia, non avendo un suo guscio, quindi una sua protezione in natura, debba stare nascosta sotto sassi, in suetane, e debba perciò esporsi, uscire ai predatori per a sua volta predare e mangiare. La spiegazione è che questo autocontrollo sia importante per permettere alla seppia di scegliere il momento giusto, e quindi si sappia trattenere per scegliere il momento giusto e la preda giusta per la quale rischiare, per la quale uscire dalla tana, andare allo scoperto e tentare di andare all'agguato.
Quindi istintivamente, perché poi insomma chiaramente non facciamo un discorso di coscienza, consapevolezza, senzienza, sono cose un po' complicate, però tendenzialmente istintivamente è come se facesse un'analisi costi-benefici molto rapida,
esatto,
la seppia
sì,
dicesse mi conviene, non mi conviene, va bene, il rischio vale comunque la preda.
Esatto, questo è quello che succede in molti dei racconti, degli esperimenti di cui scrivo. Molto spesso si fa leva su comportamenti naturali per poi scoprire che questi possono avere anche dei risvolti su comportamenti che crediamo essere tipicamente umani. Questo è un caso. La seppia, per i fatti suoi, sa già che deve cercare appunto di fare un bilancio costi-benefici, e in questo caso lo applica, lo estrapola a dover aspettare davanti una porta il gamberetto. E quindi
Il leggere questo, cioè lo scrivere questo libro, ha cambiato il tuo rapporto? Cioè immagino tu avrai un rapporto molto stretto con gli animali.
No,
sai, con gli esseri umani questo è abbastanza normale, anche con gli animali.
Probabilmente il capitolo delle mantidi ha cambiato il suo rapporto
ha cambiato il tuo rapporto
con l'altro sesso.
Cioè che so, adesso se c'è una zanzara in camera,
lei mi sconsiglia di andare a vedere i video su YouTube dei rapporti sessuali delle mantidi, io invece ve lo consiglio.
Sì, fanno un po' impressione, perché appunto la decapitazione è brutale.
Che se il mantido sare, un mantide maschio, mantido lo chiamiamo, sapesse che basta stare fermo poi per non essere visto dalla mantide.
Abbiamo scoperto che c'è una c'è un tipo di mantide che sa come aggirare questa cosa qua.
Sì. Comunque no, ha cambiato il tuo rapporto in realtà in generale col mondo animale, o era già un rapporto insomma?
Ma era già un rapporto in cui sapevo bene di quanto fossero le capacità e le consapevolezze insomma degli altri animali. Dopodiché c'è chi fa ragionamenti: ah, adesso che so che il polpo può aprire un barattolo, allora non lo mangio più. Ecco, io questo tipo di ragionamento non lo faccio. Però è importante avere consapevolezza di quello che tutti gli altri animali sanno fare, anche perché togli un po' quel primato, no? Quella superiorità che l'essere umano pensa di avere, come scrive Telmo Pievani nella sua prefazione.
Oh, fammi aggiungere soltanto delle illustrazioni, insomma, perché chiaramente sono anche queste illustrate e,
Aurina Paperina.
Esattamente, insomma, e quindi insomma va ricordato anche questo.
È stato un grosso lavoro con Laura, che è stata straordinaria nel starmi dietro, perché ovviamente io racconto poi di esperimenti anche molto strani, quindi le ho chiesto di realizzare illustrazioni di mantidi al cinema con gli occhiali 3D, gli ho chiesto di fare pesci zebra che contavano sott'acqua con un abaco, pesci rossi in cabriolet, insomma. Non è stato banale, e devo dire le sue opere sono secondo me di un perfetto accompagnamento, no, al tono delle storie, e verranno esposte in una mostra a partire dal 4 maggio al Museo Civico di Rovereto.
Noi ti ringraziamo tantissimo e ricordiamo agli ascoltatori di leggere il libro, perché è veramente interessante e divertente anche. Gatti lo sanno, comportamenti incredibili dal mondo animale, Giulia Bignami ovviamente, e Giunti. Grazie mille.
Grazie a voi.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.